Capitolo 16.
Or, avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Luca, 16.
17 maggio dell'anno 1300 di Nostro Signore. Mi sono dilungato più del solito a scrivere i fatti in precedenza narrati, sia perché era trascorso un tempo maggiore dell'ordinario tra una tappa e l'altra di questa relazione, sia perché una volta tanto mi trovavo a lavorare in condizioni favorevoli, in un comodo albergo di un'accogliente città. Nonostante tutto, non sono riuscito a mettermi completamente in pari con il mio rapporto, essendo ad un certo punto rimasto senza lume e inchiostro. Riprendo, il giorno dopo, zelantemente a scrivere anche perché è successo un fatto nuovo. Devo rimettermi in viaggio e sono di nuovo in pericolo, con la possibilità di dover lasciare incompiuti missione e scritto. Raccontavo, poco sopra, che mi era sembrato di riconoscere la voce del monaco Monco. Mi era parso di risentir parlare il mio antico comandante e compagno d'armi, buon conte, signore di Montefeltro. Non me la sarei sentita di giurarlo, tuttavia. Sebbene tutti avessero creduto morto buon conte, ma il suo corpo non era stato mai ritrovato, la mia supposizione non era però completamente incredibile. Immaginando che il nostro capo sia uscito vivo, ma mutilato nel corpo e nello spirito, dopo la sconfitta, dalla battaglia di Campaldino, non mi appare inverosimile che abbia voluto sfuggire al mondo e far credere in giro di essere scomparso. A me non è stato possibile, alla fine della guerra, tornare a San Sepolcro. A buon conte sarebbe forse stato possibile tornare ai suoi feudi, ma le vedove e gli orfani dei caduti gli avrebbero chiesto a loro modo conto del suo operato. Gravi sono le responsabilità di un condottiero dopo una sconfitta rovinosa. Ho solo tutti i monaci, infatti, mi hanno abbracciato e baciato quando ho preso congedo, e così pure il lebbroso. Mi ero fermato a trascorrere la notte nel cenobio sotterraneo e partecipando alle preghiere per le anime dei caduti in guerra. Ma, all'alba, non mi è stata facendo a breve, è stata facendo a breve, sono passate diverse ore. Un altro uomo si sarebbe trovato a disagio per il tedio e per la fame, quel giorno non avevo desinato, ma io, fin da un altro uomo, si sarebbe trovato a disagio per il tedio e per la fame, quel giorno non avevo desinato, ma io, fin dalla mia attesa, ha avuto termine prima di sera. È passato per il posto un pastore, un ometto bruno dai calzoni di pelle di capra. Mi ha salutato. Il Signore sia con te, forestiero. Che stai attendendo, quassù? Aspetti l'eremita? Ho spiegato al pastore che ero lì dalla mattinata nell'attesa che il proprietario della capanna si facesse vivo, ma questi ha scosso la testa. Era una inutile speranza, la mia, perché l'eremita era morto il giorno precedente. Tutte le mattine, dai loro stazzi vicini, i pastori usavano andare a trovare Wolfango, verso cui nutrivano tutte le mattine, dai loro stazzi vicini, i pastori usavano andare a trovare Wolfango, verso cui nutrivano i cavalieri, si erano fatti largo senza parlare. Con le loro lance avevano intrecciato una specie di lettiga e vi avevano adagiato il corpo del sergente. Poi, avevano issato in spalla il loro fardello e si erano allontanati a passo lento. Sarebbe piaciuto ai pastori di poter seppellire il corpo presso di loro, ma, di fronte all'autorità del tempio, non avevano osato aprire bocca. Tuttavia, volevano conservare almeno qualche tuttavia, volevano conservare almeno qualche, ma Wolfango era scomparso come era nato, senza lasciare alcunché. Nella capanna non c'era niente per il pastore e nemmeno nessun messaggio per me. Io ho preso per me e sono andato procedendo speditamente in discesa giù dalle alture del Gargano verso il tavoliere, procedevo. Avevo, tuttavia, il cuore pesante. Mi dirigevo verso la città di Foggia. Foggia, da quando, un secolo fa, gli abitanti di Siponto Vecchia hanno lasciato il loro paese in cerca di zone più asciutte e meno infestate dalla malaria, è il centro più popoloso della Foggia, da quando, un secolo fa, gli abitanti di Siponto Vecchia hanno lasciato il loro paese in cerca di zone più asciutte e meno infestate dalla malaria, è il centro più popoloso della Foggia a case basse, bianche e squadrate, e ampie strade. C'è persino un comodo albergo ed è lì che per prima cosa mi sono l'indomani ho scelto di informarmi sul talismano con mezzi più terreni. Il mercato di Foggia non è certo quello di Bari o di Barletta. Non vi aspettate di trovare schiavi in vendita o tela di Damasco, ma piuttosto granaglia e bestiame. C'è però una grande animazione perché il posto è ingombro di gente, e il passaggio è difficoltoso perché, oltre ai banchi fissi dei merciai, degli speziali e dei cambiavalute, c'è anche un gran numero di carretti decorati a vivaci colori che provengono dalla prossima campagna. I frequentatori, poi. Sono pacifici e tranquilli borghigiani la cui massima preoccupazione consiste nel pericolo che durante l'estate non cada una quantità sufficiente di pioggia per le colture del tavoliere. Nemmeno gli infedeli preoccupano troppo i foggiani, per cui i turchi sono quella popolazione lontana che tiene occupati i fastidiosi vicini della Slavonia. Nemmeno gli infedeli preoccupano troppo i foggiani, per cui i turchi sono quella popolazione lontana che tiene occupati i fastidiosi vicini della Slavonia. In ogni caso, ho aperto la borsa e sciolto la lingua, senza però in ogni caso, ho aperto la borsa e sciolto la lingua, senza però ad un certo punto, mentre mi intrattenevo presso un venditore d'erbaggi, l'ho visto mettere da parte scrupolosamente i petroncini. I guasti e le fave marce. Mi sono informato perché non li gettasse semplicemente sulla strada, tutta già ingombra di immondizie e di sterco di cani. Tengo da parte questa, tengo da parte questa, ho chiesto chiarimenti. Lo spettacolo sarebbe cominciato di lì a mezz'ora. Un socievole calderaio si è offerto di accompagnarmi a piazza del Palazzo Imperiale per prendervi parte. Durante il percorso dal mercato alla piazza, il mio compagno chiacchierone mi ha dato lumi sui prossimi intrattenimenti di primavera che la città offriva. Devo chiarire, in ogni caso, che il supplizio della gabbia, per quanto frequente, non è in Puglia quella prova crudele usata in Toscana. Dall'Umbria fino al nord d'Italia, la gabbia si applica anche alle donne e ai ragazzi, a volte in maniera continuata, sotto il sole e la pioggia, fino a far letteralmente morire il condannato nell'avvilimento e nella sporcizia. Quando ero capitano di giustizia a Sansepolcro, ho cercato, per quanto possibile, di evitare l'applicazione di questa pena, meglio qualche tratto di corda in pubblico oppure, per i delitti gravi, una rapida impiccagione. A Foggia, invece, la gabbia di ferro si applica per non più di 2 ore al giorno ed è vietato lanciare ai condannati sassi o comunque oggetti che possano far loro oggettivamente male. Quando siamo arrivati alla piazza, abbiamo trovato poca gente. Evidentemente erano passati i primi giorni della pena e il gusto della novità. A mezzogiorno esatto è stata calata con paranche per alcuni metri dal balcone del palazzo la grande gabbia. I condannati erano in quattro. Subito è cominciato il lancio della verdura e del fango. L'altezza e la distanza della gabbia rendevano arduo il bersaglio, ma i ragazzi di Foggia hanno la perizia che nasce da una lunga esperienza. Nonostante le circostanze, ho potuto riconoscere nei condannati che cercavano di schermirsi e coprirsi con le mani, gli uomini di Radicofani, i compagni di Messer Ghino. Ho chiesto in giro che cosa li avesse portati a quel punto. Subito, più persone hanno preso a ragguagliarmi con dovizia di particolari, accapigliandosi tra di loro nel riferire i dettagli, con il gusto di chi ripone nelle meschine vicende cittadine lo stesso interesse che i dotti hanno per le storie degli antichi e dei cavalieri. Era successo che questi forestieri toscani si erano accampati all'osteria, affermando con sicurezza che il vino locale non poteva in alcun modo competere con la vernaccia del loro paese. Chiesi se quegli uomini non avessero un capo con sé. Certo che ce n'era uno, un vecchio indemoniato, che aveva ferito gravemente il bargello e che si era sottratto alla cattura dopo aver fracassato diverse teste. Anche perché non si era riusciti a mettere le mani sopra, di lui era stata inflitta una punizione più severa ai suoi complici. Non posso affermare di aver provato troppa compassione per i toscani. Dovevo tuttavia loro una certa riconoscenza perché mi erano stati utili in passato. Sono quindi tornato al mercato e, trovato il banco adatto, ho venduto, dopo un po' di contrattazione, il mio bel crocefisso d'avorio. Ne ho ricavato un certo numero di denari che ho portato al Palazzo di Giustizia. Come immaginavo, un congruo risarcimento dei danni arrecati all'osteria e alle persone ha prodotto il condono della pena giornaliera della gabbia ai forestieri. Non escluderei nemmeno che, con un opportuno versamento al personaggio giusto, avrei potuto ottenere addirittura la loro scarcerazione. Ma i miei denari e forse anche la mia riconoscenza non arrivano a tanto. Non mi dispiace, infine, che questi bravacci mi stiano fuori dei piedi per un certo tempo. La sera, non ho provato più a sperimentare la magia. Mi ero ormai ben reso conto che non si può trovare un oggetto in generale, senza sapere di che si tratti. Certo, se mi fossi rivolto a Belial o ad Astaroth una risposta l'avrei avuta, ma di sicuro insincera e probabilmente con lo scopo di nuocermi. Ho invece riportato con cura su carta la mia relazione del viaggio a Monte Sant'Angelo, fino a che non ho esaurito l'inchiostro. Al mattino successivo, mi sono messo a tirare le fila della mia avventura. Bonifacio mi aveva mandato a Lucera, probabilmente mentendomi sullo scopo della mia missione, e dandomi comunque pochissime indicazioni sul da farsi. Abdul El Aziz mi aveva dichiarato che quel che cercavo non si trovava presso di lui e, tutto sommato, ero propenso a credergli. Ero quindi partito, seguendo labilissimi indizi, per una dissennata missione nel Gargano, che non mi era servita a nulla. Il buon senso mi consigliava di tornarmene a Camaldoli e mettermi l'anima in pace. Camminando su e giù per Foggia, sia pure a malincuore, stavo arrivando a questa conclusione e mi avviavo, riluttante, alla locanda, per preparare il mio fagotto. Ma, ecco, un nano, correndo, mi viene a cozzare contro le gambe e rotola a terra. Mi chino per dargli una mano e incontro due occhi maligni che mi guardano con aria d'intesa. Nella destra che porgevo viene posto qualcosa e l'ognomo ripugnante rimbalza in piedi con una risata e corre via. Guardo che cosa mi trovo in mano e mi accorgo di serrare una vecchia seta nera e verde, un segnale che ben conosco e che mi richiama un'altra volta. Mi sono rifugiato nella locanda, pensieroso. Chi mi legge, di sicuro mi giudicherà un pazzo perché ho deciso di seguire il richiamo di quella donna che ha già cercato di assassinarmi. Una persona di buon senso non andrebbe certo a consegnarsi nelle mani perverse di Zotta, la castellana. Tuttavia, io non sono una persona di buon senso. Non solo mi sono assunto a suo tempo l'impegno di accorrere a questo richiamo, quando mi viene fatto, ma soprattutto troverei vergognoso non accettare una sfida. Chiaramente mi è stato significato. Vediamo un po' se hai davvero il coraggio che pretendi di avere. Non posso tirarmi indietro. Solo i vigliacchi fuggono. Inoltre, la sfida mi incuriosisce e voglio sapere che cosa mi attende. Forse di essere ucciso, ma non credo solamente questo. E, comunque, non sarà fatto in modo banale.